in primo piano.
Buongiorno, buona domenica, buona prima domenica di luglio da Giulia Crivelli. Benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani. L'apertura del Sole 24 Ore oggi è completamente diversa da quella che hanno gli altri giornali, perché Marta Casadei, Carlo Marroni e Claudio Tucci firmano due pagine riassunte in questo titolo: giovani, il 35% pronto a espatriare. Il dato emerge dal sondaggio condotto da Ipsos per la Fondazione Barletta: l'85% dei giovani è disposto ad allontanarsi da casa per un lavoro gratificante. E trovate appunto tutto con schemi e approfondimenti alle pagine 2 e 3. Quindi l'articolo principale di Cristina Casadei e Claudio Tucci, che spiega proprio nel dettaglio questa indagine Ipsos. Poi un riassunto di quello che continuiamo a chiamare inverno demografico o addirittura glaciazione demografica. Carlo Marroni spiega: pesa anche la denatalità, in 20 anni abbiamo perso 3 milioni di persone tra i 18 e i 34 anni. E poi ancora il tema di come questo poi si riflette anche sul mercato del lavoro: master, crescita, carriere e welfare, più ricco per attrarre i ragazzi. E anche qui un'analisi poi di Maurizio del Conte, incentivare chi punta sulle competenze. Sempre dalla prima pagina del Sole 24 Ore vi segnalo, poi la vedremo, un'intervista a Bernardo Mattarella, che è a capo di Invitalia, e spiega Invitalia, appunto attore di sviluppo, coinvolta nel PNRR per 50 miliardi, ha spiegato Bernardo Mattarella a Laura Serafini. Un accenno anche al consueto bilancio dell'andamento di Wall Street, in particolare visto che hanno cominciato ad arrivare le trimestrali, cioè i dati relativi al secondo trimestre del 2024. Wall Street nelle trimestrali, un altro boom di utili, più 9%. Corriere della Sera, come moltissimi altri quotidiani, titola sul voto francese, il ballottaggio di oggi: Francia al voto tra le tensioni, Marine Le Pen sull'Ucraina, non potrà usare le nostre armi per colpire in Russia. A centropagina quattro foto di quattro giocatori degli europei, i tulipani eliminano la Turchia, la Svizzera si arrende ai rigori. Molto spazio su tutti i giornali anche al voto in Iran. Dal Corriere della Sera in prima pagina un articolo di Andrea Nicastro: Iran, il presidente medico e moderato, sarà vero dialogo? Vi dicevo, moltissimi quotidiani si concentrano sul voto in Francia, anche Repubblica: Francia, paura nelle urne. E poi però nel sommario c'è anche un riferimento al voto nel Regno Unito, perché come sapete Keir Starmer, l'avete sentito anche da Giorgia Scaturro nel GR, ha già composto il suo governo e addirittura ha già fatto un primo consiglio, quello che noi qui chiamiamo Consiglio dei Ministri. Il Regno Unito, le priorità di Starmer: sanità e rilancio economico. A centropagina una foto della manifestazione che c'è stata ieri a Latina, lotta permanente sul caporalato, e poi anche qui una foto di Massoud Pezeshkian, il medico della teocrazia, così lo definisce Gabriella Colarusso. L'editoriale del direttore di Repubblica Maurizio Molinari si intitola Sfida in tre atti sulla democrazia in Occidente. Questa sfida in tre atti sarebbe quella che Molinari definisce l'estate elettorale a Londra, Washington e Parigi. La Stampa: Francia al voto, l'Unione Europea trema, Le Pen scarica Zelensky, così riassume le parole di Marine Le Pen alla CNN. Tra l'altro vi consiglio di vedere questa intervista che Marine Le Pen ha concesso alla CNN a un certo punto a Christiana Manpour, forse la giornalista più famosa della CNN, a un certo punto le chiede: ma come la mettiamo col suo essere definita suo e del suo partito di estrema destra? E Le Pen dice che non è Rassemblement National non è un partito di estrema destra, che negli Stati Uniti non sarebbe considerato tale, e Christiana Manpour le risponde: Are you kidding me? Mi sta prendendo in giro? Quindi questa è, ma molto interessante, perché comunque insomma Marine Le Pen ha risposto a tutte le domande. Vi consiglio appunto, più che leggerne degli stralci sui giornali italiani, per chi può vedere l'originale sulla CNN, si può tranquillamente vedere anche sul sito della CNN. L'editoriale del direttore della stampa Andrea Malaguti si intitola Bivio Meloni circondata dai suoi ex alleati. Il giornale ve lo segnalo perché c'è una foto di Marine Le Pen che richiama le elezioni francesi con questo titolo: Le Pen fredda sull'Ucraina, ultimo colpo prima del voto. Ma è l'unico giornale che mette in prima pagina la questione che anche qui avete sentito nei GR. Vedremo il destino di questo emendamento proposto dal senatore leghista Claudio Borghi per rendere i vaccini, in particolare per morbillo e rosolia, solo raccomandati. Però intanto il giornale mette questa questione in prima pagina. Riparte la guerra sui vaccini. Borghi, Lega, propone di togliere l'obbligo su rosolia e morbillo, ed è bufera, gelo nella maggioranza. E tutto questo poi lo trovate anche a pagina 9 con un lungo resoconto di Francesco Boezzi e il commento di Marco Zucchetti, di cui vi leggo l'ultima parte. Per fortuna, se conosciamo la serietà della Premier di Forza Italia, che ha già preso le distanze, e anche del resto della Lega, gli emendamenti verranno bocciati e la legge Lorenzin sull'obbligo vaccinale rimarrà serenamente in vigore. Rimarrà meno serenamente in bocca invece un sapore amaro di delusione per dover di nuovo leggere sproloqui del genere. Scrive l'onorevole Borghi che l'obbligo vaccinale genera solo rabbia e violenza. Violenza no, ma una certa rabbia sono proprio queste fesserie a generarla. Avvenire, scelte coraggiose, parliamo di tutte altre scelte. E perché oggi Papa Francesco chiude la settimana sociale sulla partecipazione in corso a Trieste. Serve un impegno più convinto per una vita democratica piena. Il metodo sperimentato guiderà il lavoro dei prossimi mesi. A centropagina una foto di donne che hanno votato in Iran, il nuovo Iran di Pezeschian, mano tesa all'Occidente. E poi anche qui un cenno alla Francia, sfida finale, Le Pen contro tutti. Il Messaggero apre: Francia, la sfida di Le Pen, ballottaggi in 501 collegi, la maggioranza assoluta, obiettivo in salita e quindi rischio ingovernabilità. E l'editoriale di Luca Ricolfi: la distanza tra i seggi e la volontà popolare. Una notizia che ha solo il Messaggero e mi sembra molto interessante: un decreto del ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara. In classe arriverà un prof di italiano per alunni stranieri. Il decreto serve per integrare gli studenti con scarse conoscenze della nostra lingua. A centropagina però la foto di quel bacio tra un ciclista Bernard alla moglie e figlio durante il tour che gli è costato 205 euro. Tour, multa per un bacio, lo sport a tolleranza zero. Il Fatto Quotidiano apre su un'altra questione, perché alle pagine 10 e 11 trovate questa inchiesta del Fatto Quotidiano che viene riassunta in prima pagina così: la Camera vuole ridare il vitalizio ai condannati. Il collegio di appello, guidato da un esponente di Fratelli d'Italia, imita il Senato su Formigoni. Ora sperano De Lorenzo, Di Donato e Cito e tutti quelli tagliati nel 2018. Il commento di Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano, è dedicato alla possibilità che l'aeroporto di Milano Malpensa venga intitolato a Silvio Berlusconi. Il titolo dell'editoriale è L'aero porco. Il Libero torna sulla questione di Ilaria Salis, che ieri ha partecipato al congresso di Sinistra Italiana. Nelle file del partito Sinistra Italiana Ilaria Salis è stata eletta al Parlamento Europeo Libero titola Comandante Salis, il manifesto dell'abusiva. L'ex Galeotta detta la delirante linea al congresso di Sinistra Italiana. Le occupazioni, Meloni criminalizza le istanze sociali. È uno stato di polizia, vergogna, chiuse le virgolette. Vi segnalo l'editoriale di Mario Secchi. Ieri ho ascoltato la trasmissione di Marta Cagnola dalle 4 alle 6. Soprattutto la parte dedicata a Social Club ho sentito questo, hanno mandato in onda questo audio di questa scrittrice che si chiama Cecilia Parodi, che ha pubblicato un audio, poi l'ha tolto, ma come sapete poi non, le cose su internet si possono sempre ritrovare. Un audio dove si lamentava per il comportamento degli israeliani nella striscia di Gaza, e a questo dedica il suo editoriale Mario Secchi. Odio gli ebrei, Ellie non fiata, perché viene tirata in ballo Ellie Schlein? Perché questa scrittrice aveva partecipato anche ad alcune feste dell'unità. Ha detto delle cose allucinanti, potete risentirla, e comunque poi, dopo aver cancellato il video, ha pubblicato un altro video dicendo che comunque gli ebrei sono tutti degli strozzini e che quindi lei comunque li odia, al di là della crisi di nervi testuale che l'aveva portata a pubblicare su internet quel primo video. A centropagina 4 foto di calciatori della nazionale in vacanza e sotto queste 4 foto le pippe non sono andate a zappare. Sapete che il titolo di Libero era stato, proprio domenica scorsa l'avevamo visto, andate a zappare, indirizzato ai giocatori della nazionale dopo l'eliminazione. In prima pagina è richiamata anche un'intervista a Matteo Salvini, che poi trovate a pagina 5, al quale peraltro non so se perché l'intervista è stata fatta prima, è stata fatta per iscritto, non lo so, però non viene chiesto di questo emendamento proposto dal senatore Claudio Borghi. Parla di molte altre cose Salvini, e Fabio Rubini intitola, o comunque chi per Fabio Rubini, ha intitolato l'intervista "Pronti a entrare nel gruppo dell'Unione Europea con Orbán". La notizia dei vaccini c'è, ma in un'altra pagina. La verità, il piano casa della sinistra, decidere come usare la tua. E il riferimento è sempre a quel convegno, a quel congresso di Sinistra Italiana dove ieri ha parlato Salis. Il Libero scrive, la verità scrive, Fratoianni esalta la Salis, Fratoianni segretario di Sinistra Italiana, minaccia. Vogliamo rendere l'abitare un diritto testuale esigibile. E la verità si chiede, tra parentesi, anche con gli appartamenti degli altri? E a centropagina però una foto, un fotomontaggio di Marine Le Pen e Macron. Oggi è il giorno della verità in Francia, la Le Pen, mai le nostre armi contro Mosca. La notizia dei vaccini in prima pagina non la vedo, anche se quella dei vaccini è una battaglia che la verità conduce da anni, però in realtà soprattutto i vaccini per il Covid, comunque all'interno poi la notizia c'è. Domani due titoli in prima pagina come sempre, uno dedicato alla Francia e referendum su Le Pen, l'Unione Europea teme il rischio ingovernabilità, e subito sotto una notizia che fa riferimento a una inchiesta di Nello Trocchia per il Domani su Durigon, che è sottosegretario della Lega. La spy inglese, l'affarista, i misteri dell'imprenditrice moda affari imputata e la società aperta a nome del leghista. Ultima prima pagina prima della pausa, in cui sentiremo anche l'aggiornamento sul meteo, quella del manifesto, il titolo è "In difesa", la foto è quella di Mappé con questa maschera che gli copre il viso perché ha avuto questo piccolo intervento al naso, quindi la maschera lo protegge, ma è anche il giocatore che ha già dopo il primo turno delle elezioni francesi, anzi ancora prima, aveva avvertito del rischio di una vittoria di Rassemblement National. La Francia si gioca tutto nel secondo turno delle elezioni politiche, e noi su questo ci lasciamo un attimo, come vi dicevo, per una breve pausa.
In primo piano.
Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, ci spostiamo sulle pagine interne dei quotidiani, ma torniamo sul Sole 24 Ore. Vi dicevo, l'intervista firmata da Laura Serafini a Bernardo Mattarella, amministratore delegato di Invitalia dal luglio del 2022. E in questa intervista Mattarella spiega qual è il ruolo e come si sta muovendo Invitalia, che è una società partecipata pubblica, il cui obiettivo è aiutare le aziende italiane a investire. Invitalia attore di sviluppo coinvolti nel PNRR per 50 miliardi. Da gestore di agevolazioni ad attuatore dei programmi di crescita. Anche grazie al piano dell'Unione Europea, il gruppo è diventato strumento flessibile per le politiche pubbliche. Vi segnalo anche sul Sole 24 Ore, naturalmente, articoli sulle elezioni in Francia. Riccardo Sorrentino, della redazione degli Esteri, inviato a Parigi, firma da una parte le ultime novità del sabato preelettorale, e con anche un commento: la fine del macronismo è la posta in gioco. Ma vi segnalo soprattutto il tema dell'economia, perché i piani per economici, soprattutto quelli presentati da Rassemblement National, che poi Jordan Bardella è stato messo un po' in difficoltà a spiegare quando gli è stato chiesto di spiegare questi piani nei dibattiti preelettorali. E Riccardo Sorrentino ci riassume questi piani: la zavorra del debito al 320% del PIL che preoccupa i mercati. E poi c'è anche un identikit dell'elettore tipo di Rassemblement National. La fonte è il rapporto su razzismo, xenofobia, antisemitismo della Commissione Consultativa per i Diritti dell'Uomo. Il 55% si dice dichiaratamente razzista, contro una media nazionale della Francia del 19%, l'83% crede che gli immigrati siano una minaccia, contro una media nazionale del 43%, e il 52% ritiene che musulmani e ebrei non siano francesi. Vi segnalo poi una pagina di inchiesta interamente firmata da Ivan Cimarussi e Sara Monaci, che torna sul tema della mafia, il patto per la legalità stana l'economia infiltrata. È in particolare un riferimento a quello che sta succedendo in Emilia-Romagna. L'innovativa prevenzione dell'Emilia-Romagna con l'incontro tra pubblico e privato, svelate 106 lavoratori in nero, 180 milioni di crediti falsi, 424 milioni di fatture inesistenti. Ci sono due interviste ad Annalisa Sassi, consigliere di amministrazione di alcune aziende che lavorano nel settore alimentare, e a Ivano Maccani, generale comandante regionale della Guardia di Finanza, per appunto capire come si può riuscire a combattere la mafia. Le tre pagine di Weekend che escono ogni domenica all'interno del Sole 24 Ore, quella dedicata ai viaggi è un reportage di Enrico Marro da Ghent in Belgio, torri medievali e street art, la sorpresa delle Fiandre. La seconda pagina, quella di Arredo Design, invece è un excursus di Camilla Colombo sui nuovi modi di rivestire la casa, con un mix di sostenibilità e innovazione. E la terza pagina, quella dedicata alla tecnologia, ospita due articoli di Luca Tremolada sui videogiochi, i videogiochi per l'estate e quelli più attesi di sempre. Dal Corriere della Sera vi segnalo una intervista, come sempre, della bravissima Viviana Mazza, che è corrispondente a New York del Corriere della Sera, che ha intervistato Gary Hart. Gary Hart oggi ha 87 anni, è stato senatore democratico del Colorado dal 75 all'87, nel 1988 era il favorito per la nomination democratica alle elezioni presidenziali, ma fu costretto a ritirarsi dalla contesa, dalla corsa, a causa della sua relazione con Donna Rice. E in questa intervista dice: in 60 giorni Joe Biden è peggiorato, trovare un sostituto difficile, l'ex senatore che lasciò la corsa alla Casa Bianca, ma dai media troppi attacchi. E poi c'è un fotogramma dell'intervista concessa ieri alla ABC al giornalista George Stephanopoulos da Joe Biden. Joe Biden si difende in TV: no al test neurologico sul ritiro, decide Dio, così ha detto. Sulle elezioni in Iran vi segnalo un'intervista a Shirin Ebadi, che ha vinto il Nobel per la pace nel 2003 e dal 2009 vive esiliata a Londra. È stata la prima donna giudice in Iran e dopo l'avvento degli Ayatollah aveva difeso come avvocato le vittime del regime. E in questa intervista concessa a Andrea Nicastro dice: non cambierà nulla, Khamenei deciderà quali leggi imporre. Dalle pagine di Corriere Salute un interessantissimo 4 pagine di approfondimento sulla ricerca in corso sul cervello, le nuove frontiere, come oggi si cerca di capire il cervello, in campo 500 scienziati in un programma italiano per comprenderlo meglio, sia quando è sano sia quando si ammala, e c'è anche chi collabora con il CERN di Ginevra per studiarlo alla luce della fisica quantistica, racconta Elena Meli. Le 4 pagine di Long Form di Repubblica sono invece a cura di Lucio Caracciolo, che poi è anche il direttore della rivista di geopolitica Limes, e il titolo è L'America senza timone. Il mondo guarda le elezioni di novembre per capire che direzione prenderanno gli Stati Uniti. Il problema di Washington è la debolezza della leadership politica. Cosa cambia per gli alleati? Dalla Stampa vi segnalo il consueto sondaggio della domenica di Alessandra Ghisleri. Il titolo della pagina che lo racconta è «Potere d'acquisto, sanità e lavoro, le priorità degli elettori da Parigi a Roma. Per 4 cittadini su 10 le condizioni finanziarie sono un problema. Il 33% lamenta scarso accesso alle cure, l'altra preoccupazione è legata alla sicurezza, ma la percezione è viziata dalla propaganda dei partiti». E poi un altro tema che purtroppo viene continuamente rimandato ed è la legge che in Italia non abbiamo sul fine vita. Valentina Petrini, a pagina 19 della Stampa, racconta «Aiutateci a morire». Vittorio, Sara, Bruno e gli altri, le storie di chi aspetta il suicidio assistito, vogliamo una via d'uscita dalle sofferenze senza lasciare l'Italia. E c'è anche un confronto con quello che si prevede in altri paesi, il fine vita in Europa, dal caso Svizzera all'accettazione della forma passiva di Francia e Germania. Sull'Iran vi segnalo anche una pagina dell'Avvenire, da una parte un lungo articolo che spiega chi è Massoud Pezeshkian, 69 anni, medico che appunto viene definito riformista. Si profila un braccio di ferro con il Parlamento conservatore e già Khamenei detta la linea, continuare il cammino del martire Raisi, il precedente presidente che, come sapete, era rimasto ucciso in un incidente mentre volava sul suo elicottero. E qui l'intervista è a Farhan Sabahi, che gli ascoltatori di Radio 24 conoscono bene, firmata da Luca Geronico: con Jalili il rischio era un regime talebano, così il 50% almeno ha votato. Decisivo per la vittoria l'appoggio dell'ex ministro degli esteri Javad Zarif, che nel 2015 a Vienna concluse l'accordo sul nucleare. Dal Messaggero vi segnalo un approfondimento sugli biglietti aerei. Caro voli, stangata isole, biglietti fino a 400 euro. E poi, questo non posso non citarvelo, una pagina del Messaggero tutta dedicata ai libri più recenti, ma questo veramente è una piccolissima parte dei libri, appunto solo quelli più recenti, usciti sui gatti. Sbatti il gatto in copertina. Non sono soltanto i grandi di internet, ma anche delle librerie, e spesso diventano un mezzo per la conoscenza di sé, come nell'ultimo bestseller giapponese di Ishida Siu. Chiara Moscardelli, Il mio ret mi ha cambiato la vita. E Chiara Moscardelli, appunto, autrice di questo libro che si chiama Io e Ret, è pubblicato da Sperling e Kupfer. E poi un parere dell'etologo e accademico dei Lincei, Enrico Alleva, che dice: case piccole e famiglie ristrette, ora più che mai è l'amico ideale. E con questo ci lasciamo per un breve aggiornamento sulla viabilità.
In primo piano.
Ancora buongiorno da Giulia Crivelli. Come sapete, in queste pause, soprattutto in quella precedente, do una scorsa ai messaggi, quindi grazie per l'ascolto e per i messaggi che mandate ormai quasi solo su WhatsApp al 349-238-6666, ma volendo si può fare ancora anche con un SMS. Sapete che mi appassiona il tema dell'aggressività verbale che molti mostrano usando i social e usando WhatsApp, che non è esattamente un social ma un sistema di messaggistica. Mi incuriosisce perché mi chiedo sempre se, incontrando una persona per strada con la quale non sei d'accordo e che non conosci di fatto, useresti gli stessi toni e lo stesso linguaggio. Cioè, per esempio, un ascoltatore che assiduamente manda messaggi alla domenica mattina, credo che a guardare il prefisso scriva dall'India, e il suo messaggio di stamattina, ma per darvi un'idea proprio del perché questa aggressività verbale continua a stupirmi, il suo messaggio di stamattina è: minchia, scritto con la K, ma mettere una con un minimo almeno dai su, tre punti sospensivi, che non so, riuscite a capire che cosa vuol dire? Voi, incontrando una persona con la quale non siete d'accordo, le direste così? Poi c'è l'altra mia assidua ascoltatrice, che però aggiunge sempre dei simpatici, non ve li ripeto neanche perché sono abbastanza disgustosi, però dei simpatici insulti, e stamattina dice: quanta indignazione stamattina per l'emendamento proposto da Borghi, signora mia, dove andremo a finire? Ecco, questo è il livello di chi evidentemente comunque decide di ascoltare per arrabbiarsi, per mandare questo tipo di messaggi verbalmente aggressivi. Io continuo a non capire, però siccome poi avremo tutta l'estate per ricevere un campionario di messaggi, continuerò insomma a domandarmi come sia possibile, anche perché naturalmente non blocchiamo nessuno qui a Radio 24 sui propri social. Uno ovviamente può decidere di non essere insultato e quindi di bloccare le persone che insultano. E comunque approfitto anche, come ho già fatto, per ringraziare invece tutte le persone che hanno un modo molto educato e a volte anche gentile di mandare dei messaggi. E per quanto riguarda ancora le pagine interne dei giornali, vi segnalo Il Domani, che ha un approfondimento interessantissimo di Mario Giro sulla Repubblica Democratica del Congo. Le milizie occupano lo spazio dell'ONU, anche la guerra è nelle mani dei privati. È una pagina intera che, per chi appunto è incuriosito da quello che succede in quella parte del mondo, è altamente consigliabile. E con questo passiamo alla domenica del Sole 24 Ore. Come sempre iniziamo dal breviario di Gianfranco Ravasi, che questa settimana si intitola Polvere. E la citazione è questa: l'arte scuote via dall'anima la polvere accumulata nella vita di tutti i giorni. Scrive Gianfranco Ravasi: Picasso non era solo creativo e originale nella sua opera di artista, lo era anche nelle battute che costellavano le interviste che concedeva. Così, ad esempio, aveva stroncato i primi automi prodotti dalla cibernetica, progenitori dei nostri computer. Sono sostanzialmente stupidi perché sanno solo dare risposte e mai domande. Più personale e suggestiva è la battuta che abbiamo citato. Essa coglie un aspetto profondo dell'arte. Certo, come accade per tutte le discipline, dobbiamo riferirci alla ricerca artistica alta. Ogni 100 scriventi, uno solo è forse un vero scrittore. L'osservazione è folgorante perché propone una sorta di cartina di tornasole che fa brillare il genio della creatività. Siamo infatti impastoiati in una rete di eventi, atti e fatti che ci avvolgono, ci coinvolgono e ci travolgono. Si corre così il rischio di essere distratti, superficiali, banali. È una sorta di polvere che si deposita nella nostra anima, inceppando i meccanismi della coscienza, mozzando il respiro interiore, debilitando l'anelito per la realtà più alti e nobili dello spirito, offuscando il nostro sguardo sulla realtà. Un amico di Picasso, il pittore Georges Braque, che con lui fu protagonista del cubismo, scriveva: «L'arte è fatta per turbare, la scienza rassicura». In verità, scrive e conclude Gianfranco Ravasi, la scienza più che rassicurare non di rado può spaventare. L'arte però introduce un fremito, muove e commuove l'autentica nostra umanità. Dalla contemplazione di un Caravaggio non si dovrebbe uscire indenni. La copertina vera e propria però è un lungo articolo di Angela Vettese, che è anche l'autrice di questo libro in uscita dalla Terza, che si intitola La rivolta del corpo, gli artisti che lo hanno usato, spinto al limite, liberato, pubblicato appunto dalla Terza, e il titolo del riassunto che fa Angela Vettese di questo libro è Liberazione del corpo fatta a regola d'arte, la frangetta dei Beatles, l'ambiguo David Bowie, Duchamp femminilizzato, Kaun con la testa rasata e Matthew Barney che si incarna in un fauno. Angela Vettese spiega quanto il corpo sia sostanza, forma, pensiero. Vi segnalo anche un ricordo di Cesare Garboli, grande critico letterario scomparso 20 anni fa, lo firma Gianluigi Simonetti. La sua figura eclettica di letterato a tutto tondo, studioso, traduttore, editore, è ancora molto presente e influente nella nostra cultura. Una recensione bellissima di un libro di Gabriele Lolli pubblicato da Bollati Boringhieri intitolato La creatività in matematica, la firma Umberto Bottazzini. Tra l'altro, anticipando anche che dal 15 al 19 di luglio si terrà a Siviglia il congresso della European Mathematical Society, e la domanda che ci suggerisce questo libro è: ma la matematica si inventa o si scopre? Gabriele Lolli affronta il tema della creatività umana applicata alla ricerca matematica, analizzando i modi in cui questa insorge e i percorsi mentali che sviluppa. Una bellissima recensione di Sara Deganello a una mostra al Museo Vitra, effetti speciali al futuribile Vitra, al Museo di Weil am Rhein, una fantascientifica esposizione curata da Andreas Reisinger, sedie, arredi, oggetti reali e virtuali per esplorare un pensiero che non è mai tramontato. E poi la serie dedicata alle isole, quella appunto dell'estate, questa settimana Elisabetta Rasì ci racconta Rodi, un incontro casuale mi fa scoprire un pezzo di storia della Shoah. Una donna misteriosa svela che ogni anno in quell'hotel si ritrovano i discendenti dei deportati dell'isola ad Auschwitz. Delle 2000 persone della comunità ne tornarono pochissime. La lettura del Corriere della Sera affida come sempre la copertina a un artista, questa settimana è Bruna Ginammi, e poi le prime 7 pagine sono dedicate, in vista del giubileo del 2025, alle chiese. E Marco Ventura racconta: la penitenziaria apostolica ha pubblicato le iniziative per ottenere l'indulgenza, tra queste la rinuncia a futili distrazioni, non solo reali ma anche virtuali, una novità che mette al centro il triplice rapporto fra il peccatore, Dio e la Chiesa. Sempre dal Corriere vi segnalo un bellissimo ricordo di Laura Betti, anche perché è appena uscito un libro su di lei pubblicato da scritto da Renzo Paris, pubblicato da Elliot, Madame Betti, la donna che veniva da un altro pianeta. Anche qui 20 anni dalla morte dell'attrice, lo scrittore le ha dedicato un libro che è un omaggio e un memoir. Si erano frequentati fino a una brusca rottura nel nome di Pasolini, il regista sul cui omicidio lei indagò fino all'ultimo. E poi veramente un reportage davvero da leggere, anche se fa venire i brividi, sono 4 pagine firmate da Edoardo Albinati e Francesca D'Aloia a Borgo Mezzanone. Sono passati pochi giorni dalla morte straziante di Satnam Singh, bracciante indiano, in un'azienda agricola di Latina. Per capire cosa succede in certi campi bisogna venire in Puglia, in una delle baraccopoli più grandi d'Europa, Manfredonia, vicino a Foggia. Per tutti è la pista, perché da qui decollavano i jet durante la guerra nei Balcani, tra 1.000 e 5.000 immigrati, soprattutto africani, a seconda dei raccolti. Una cittadella derelitta di lamiere e cartoni con spacci alimentari, trattorie, parrucchieri, la chiesa pentecostale, la moschea. Robinson della Repubblica dedica invece la copertina a Luis Sepulveda. E Specchio, con anche un articolo di Gianluca Nicoletti, ai caregiver, la solitudine del caregiver. Secondo gli ultimi dati, i badanti familiari e professionali arrivano a circa 8 milioni. Molti chiedono di guardare alle ricette del Nord Europa, meno assegni e più servizi. Era l'ultima segnalazione per oggi, anche se c'erano ancora tante cose, e le potete scoprire comprando i giornali con tutti gli interessanti supplementi della domenica. E ancora una buona domenica da Giulia Crivelli.